buonasera a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale straordinario del 30 luglio 2026, alle ore 18. Do la parola alla dottoressa Russo per il rappello, grazie.
Dentro il lago. Questo lotto di risorse per inserirla quest'anno. Non era nostro interesse fare artifici particolari sul bilancio per inserire questa, quando abbiamo un progetto di fattibilità e non abbiamo ancora partorito un esecutivo, quindi tanto vale spostarlo nel 27 e arrivare alla fine del 27 con un progetto esecutivo da parte e tutto per partire. L'incidenza di quel lotto è abbastanza relativa, perché una volta fatto il famoso allaccio fra via Barbieri e la contorta che va là, che dobbiamo fare adesso e che afferisce a quel problema che spiegò abbastanza diffusamente nel consiglio del 30 di giugno del sindaco rispetto alle problematiche con l'Udine, perché dipende proprio sul momento d'appello. Tradotto in termini volgari, quando ci piacciono i soldi e che abbiamo depositati là, noi faremo quell'allaccio tra la prima condotta di via Barbieri e la vasca di adduzione che c'è sotto a lato della rotatoria. Questo per chiudere la partita e poi possiamo scaricare l'aria comunque. Il lotto 3 afferisce invece al cambio del bianco da giugno a più di 50 metri dentro il lago, perché questo era il progetto. E questa è la parte sostanziale dell'opera spostata. L'altra, un accenno breve, afferisce alla passeggiata lago Porto Besgata, Porto Garuti. Viene differita anche questa perché in questi giorni e in questi mesi si sta discutendo sulle due partite Porto Besgata, spostare la passeggiata dal piano spiaggia al rilevato delle proprietà private, diciamo ai termini della terra. Stiamo montando un progetto di fattibilità paesaggistico per discutere con la superintendenza, quindi tanto vale traslarlo al 27 e poi vedremo come esce dal parere della superintendenza, e quindi destineremo anche le somme adeguate per la progettazione e realizzazione. Non credo ci sia altro.
Non c'è altro. Grazie. Volevo precisare che comunque nella realizzazione di queste opere noi teniamo sempre in considerazione quello che è il disagio, purtroppo, che queste opere possono andare a influenzare, diciamo, il normale iter e l'andamento all'interno del paese. Quindi anche il discorso del rifacimento della via era fatto per strada, in maniera tale da non penalizzare le attività che ci sono su questa via e consentire comunque con un doppio senso di circolazione, prima per una prima parte e poi per una seconda parte, quindi senza, o quantomeno cercando di limitare il danno, diciamo, nel migliore dei modi possibili che ci possono essere consentiti. Sicuramente tutto questo dipende anche dalla realizzazione e dalla sostituzione dei sottoservizi, perché logicamente questi, visto che non ne abbiamo una conoscenza diretta, perché non abbiamo la possibilità di averne una visione in quanto sono coperti, non possiamo neanche negare che ci possono essere anche delle sorprese, e questo potrebbe cambiare anche un po' quelli che sono i piani di attuazione di questo intervento. Speriamo che tutto vada al meglio e che il disagio della popolazione e dei residenti sia contenuto, perché lo sappiamo anche noi che purtroppo quando si fanno delle opere qualcuno ha delle difficoltà o può essere penalizzato per tipologia di residenza o di abitabilità nella zona interessata ai lavori. Comunque l'intervento al di là del rifacimento si pone anche necessario perché comunque, come diceva prima l'ingegnere Allegri, il discorso della separazione delle acque bianche, delle acque nere e quant'altro è stato un oggetto anche stamattina di una discussione nella presentazione del nuovo percorso che dovrebbe essere il percorso del sistema di depurazione, di collettamento di depurazione che è stato presentato stamattina, per cui rientra tutto in un discorso più generale di separazione e di ottimizzazione anche del discorso delle discariche, di separazione delle acque bianche e del quant'altro. Questo era giusto precisarlo perché molto probabilmente sarebbe anche più semplice realizzare delle opere senza tenere in considerazione però la nostra attenzione, l'attenzione di questa amministrazione è sì per fare le opere ma anche attenzione ai residenti e logicamente cercando di in maniera diciamo limitare quantomeno i danni che la realizzazione stessa può provocare su quelle che sono le abitudini e i servizi di cui non possono godere magari nel periodo dei lavori stessi. Ecco, un altro discorso molto importante è che noi andiamo a realizzare questi lavori perché dobbiamo concentrare tutte le attività nel periodo non turistico, perché sarebbe anche assurdo che nel periodo turistico andiamo a bloccare tutto quello che è un movimento all'interno del paese. Questo penso che dovrà essere tenuto in considerazione perché in alcune aree questi problemi non ci sono. Quando cominciamo un lavoro, tempo, primavera, estate, autunno non fa nessuna differenza. Per noi la differenza c'è e questo ci indica uno sforzo dal punto di vista progettuale, ma anche di realizzazione e anche economici, che bisogna essere chiari fino in fondo. Se non ci sono domande, passerei anche alla votazione. Bene, favorevoli? Bravi. Astenuti, unanimità, immediata esigibilità, favorevoli, contrari, astenuti, unanimità, grazie. Facciamo quindi al punto numero 2, variazione numero 2, documento unico di programmazione semplificato, DUS, periodo 2017-2028, articolo 170,1, decreto legislativo 267/2000. Do la parola alla dottoressa Silvia Papa, che ringrazio per la sua presenza in questa sera.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, proprio in fase della salvaguardia degli equilibri di bilancio, visto che approveremo poi quella che è la variazione di assestamento al bilancio di previsione 26-28, si è reso necessario variare il documento unico di programmazione semplificata 26-28, soprattutto per quanto riguarda la parte 26 illustrata precedentemente dall'ingegnere Allegri, in quanto il documento che verrà legato alla delibera presenta una variazione alle pagine 35-36 e seguenti riguardanti le opere pubbliche prima elencate. In particolare sono state stralciate due opere dall'anno 2026 riguardanti, come prima ha esposto il generale, il completamento della passeggiata lago per Porto Guascarga e Porto Guarnucaruti per 1.350 erano considerate finanziabili da un contributo del 50% da parte dell'autorità di bacino di 675.000 euro e dall'accessore di un mutuo di 675.000 euro. È stata stralciata anche il lotto prima descritto della regimazione delle acque bianche che sarà riproposto quindi nel programma delle opere pubbliche per il 27 e quindi anche nel bilancio di previsione 27-29 per 1.550.000, finanziati, si prevedeva di finanziare con 750.000 euro di oneri e 800.000 euro con la cessione di un mutuo. Quindi è stato inserito la riqualificazione del centro storico l'82 per 1.100.000, finanziati da 750.000 euro di oneri e 350.000 euro da avanzo di amministrazione, che poi evidenzieremo nella variazione di assestamento. E è stata inserita la riqualificazione del municipio per circa 255.000 euro finanziati dal GSE conto termico. Questa è la variazione del DUS che deve essere obbligatoriamente approvata proprio perché prevede e precede la variazione qua al bilancio di previsione.
Grazie. La dottoressa Silvia Papa, ci sono delle domande? Se non ci sono domande passiamo alla votazione, favorevoli. Contrari, astenuti, unanimità, immediata esigibilità, favorevoli, contrari astenuti, unanimità, grazie. Passiamo quindi al punto numero 3, approvazione dell'assestamento generale, relazione al bilancio di previsione 2026-2028, salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2026. Articolo 165,8 e articolo 193 del decreto legislativo numero 267 para 2000. Do la parola all'assessore dottoressa Gandelli.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. La salvaguardia degli equilibri di bilancio è un adempimento obbligatorio per gli enti locali, regolato dall'articolo 193 del TUA. Questo passaggio serve a verificare il progresso finanziario rispetto agli equilibri di competenza e cassa e a prevedere situazioni di debito su cui dissesto. Per la verifica eseguita ed evidenziata nella relazione del responsabile dell'area finanziaria arrivata alla dichiarazione sono stati analizzati gli equilibri della gestione della competenza, gli equilibri della gestione di cassa, il fondo crediti di cui ha esigibilità, l'inesistenza di debiti fuori bilancio come dichiarato da tutti i responsabili di area per la propria competenza, con certificazioni sottoscritte e da visita del protocollo dell'ente, la situazione di mappatura delle assicurative passivi e i vincoli di finanza pubblica. È stato previsto l'assestamento al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 per arrivare ai trattamenti di entrate e spese in base all'andamento della gestione e anche per soddisfare le richieste delle varie aree. Dopo questa analisi dettagliata e con parere rilasciato dalla revisione dei conti del Comune di Padello su carta, si è certificato che l'ente mantiene tutti gli equilibri previsti dalla normativa e non è in situazione di dissesto, come si evince dallo stesso parere allegato alla deliberazione. E passerei ora la parola alla dottoressa Papa, così potrà illustrare la relazione della salvaguardia delle politiche di bilancio.
Grazie, Assessore. Nella relazione redatta la deliberazione, quale parte integrale e sostanziale, è stato analizzato il contesto macroeconomico di riferimento. Questo è un excursus sulla situazione globale, sia dal punto di vista economico, geopolitico e finanziario, che influenza tutta l'economia con ripercussioni anche sugli enti locali, sia in termini di aumento di prezzi che anche con l'indicazione delle misure urgenti intraprese dal governo da gennaio 2026. È stato analizzato il quadro normativo di riferimento, dove si evidenziano le normative e l'oggetto di analisi della salvaguardia e i nuovi obiettivi di finanza pubblica in termini di equilibrio di bilancio. Infatti dal 2025 viene preso come punto di riferimento il saldo V2 dell'equilibrio di bilancio. Viene monitorato appunto questo nuovo parametro, che è considerato appunto il saldo non negativo tra entrate e spese di competenza, che è stato comunque formalmente rispettato dal Comune di Padella e anche con la verifica e l'approvazione del consuntivo 2025. Sono state poi effettuate le verifiche interne, infatti tutti i responsabili area, come ha detto prima l'assessore, hanno evidenziato che è stato sottoscritto l'assenza di situazioni di squilibrio, quindi sia per la gestione corrente, sia per la gestione dei residui, sia per la cassa, e anche l'assenza dei debiti fuori bilancio. Viene evidenziato l'equilibrio di bilancio 2026-2028. All'interno della relazione infatti sono stati ricordati i prospetti derivanti appunto dal software di contabilità, ante e post assestamento al bilancio, e anche i relativi quadri generali riassuntivi, dai quali si risume la verifica del rispetto del principio del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio. È stato verificato l'andamento della competenza, si è riportata la variazione oggetto dell'assestamento e tutti i riflessi finanziari sui vari titoli e sul bilancio assestato in precedenza. Alle pagine 14, 15 e 16 della relazione legata alla deliberazione sono presenti le analisi dettagliate della competenza, sia per quanto riguarda la parte spesa che la parte entrata. È stato verificato l'equilibrio della gestione dei residui. Anche in questa parte si è approfondita e verificata l'analisi sui residui, sia attivi che passivi, e sull'andamento della riscossione del pagamento. Sono stati verificati gli obiettivi e i contributi alla finanza pubblica spending review e la restituzione dei fondi COVID. Infatti, uno degli obiettivi della salvaguardia è anche la verifica dell'ente per quanto concerne gli stanziamenti corretti in base alla normativa. In particolare, si evidenzia che gli stanziamenti riguardanti il nuovo contributo alla finanza pubblica della legge di bilancio 25 riguardano 34.051 gli stanziamenti 26, 34.051 gli stanziamenti 27 e 34.051 gli stanziamenti 28. Abbiamo poi verificato la spending review per il 2024 delle annualità 26 e 28 e anche la restituzione delle risorse Covid-19 non utilizzate. Per quanto riguarda il trasferimento al Ministero per la spending per 2024 abbiamo uno stanziamento 26 di 22.911 euro, uno stanziamento 27 di 22.614 e uno stanziamento 28 di 22.632, con una mitigazione di entrata solo su 26 e 27 di 5.982 e 6.174. Ricordo che queste partite interessano il titolo primo della spesa e quindi vanno a contrarre la spesa corrente dell'ente. Per quanto riguarda la restituzione delle risorse Covid, abbiamo ancora due annualità da restituire, il 2026 59.140, dove sono state applicate in sede di bilancio di previsione 26-28 con l'applicazione dell'avanzo vincolato presunto, come previsto dalla normativa, e abbiamo anche la restituzione per il 27 di 59.140. È stata effettuata l'analisi dello stock del debito al 30 giugno 2026. L'ente già, in base al rendiconto approvato nel 25, non è soggetto ad accantonamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali. Per quanto riguarda l'andamento dei primi due trimestri del 26, si evidenzia che per il primo trimestre del 26 abbiamo un tempo medio ponderato di pagamento di 16 giorni, quindi questo significa che l'ente paga in media a 16 giorni dalla fattura, quando comunque la scadenza riguarda 30 giorni dalla fattura, quindi con un tempo medio ponderato di ritardo di meno 14 giorni. Per quanto riguarda il secondo trimestre 2026, abbiamo 17 giorni come tempo medio ponderato di pagamento e un tempo medio ponderato di ritardo di meno 13 giorni. Abbiamo analizzato l'equilibrio di cassa, dove si evidenzia che l'equilibrio di cassa sia ante che post assestamento riportano un saldo di cassa presunto non negativo di oltre 5 milioni di euro. Alla data di predisposizione poi di questa relazione si fa presente che ci si trovava nella condizione di avere un saldo di cassa effettivo di circa 5 milioni di euro, evidenziando che comunque stanno continuando a pervenire degli incassi verificati nei provvisori di entrata della tesoreria di importi consistenti a seguito dei riversamenti in monetari per almeno più di 1 milione di euro. Abbiamo analizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto è necessario monitorare l'FCDE sia in sede di bilancio di previsione che in relazione a quanto è stato accantonato nel risultato di amministrazione a seguito del rendiconto 25. E quindi sono stati considerati adeguati. Sono stati verificati gli accantonamenti dei fondi e sono stati considerati comuni. E infine è stato verificato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2025 applicato al bilancio di previsione. Quindi a fronte di un avanzo di amministrazione accertato consuntivo 2025 di 6.750.995.28, si evidenzia che è stato applicato un avanzo totale, considerata la variazione di assestamento, di 2.146.890.03, con un avanzo rimanente di 4.604.101.25, totale oggettivamente, quindi vincolato, destinato in quello che c'è. Abbiamo poi predisposto l'assestamento al bilancio di previsione finanziario 26-28, dove è stata fatta questa variazione al bilancio per maggiori spese per 1.700.000 euro, minori spese per quasi 4.500.000, maggiori entrate per quasi 900.000 euro, minori entrate per circa 3.700.000. In particolar modo bisogna evidenziare che le maggiori spese hanno interessato 154.000 euro di spese correnti del titolo primo. In particolare sono stati assestati capitoli degli stipendi del personale sia in aumento che in diminuzione e sono stati aggiunti degli importi richiesti dai vari responsabili di area per garantire la normale prosecuzione dell'attività istituzionale dell'ente. sono stati pagati sempre come maggiori spese 1.542.460.53 per le spese in conto capitale a titolo secondo, i cui principali stanziamenti riguardano quindi il maggiore importo di riqualificazione del municipio prima evidenziato e descritto di 254.959.6, la nuova opera di riqualificazione del centro storico per 1.100.000 che sarà finanziata quindi da avanzo per 350.000 euro e da prevedere la concessione edilizia per 750.000 euro. È stato aumentato lo stanziamento per la riqualificazione della biblioteca per circa 40.000 euro ed è stata prevista la restituzione di opere di urbanizzazione per 183.000 euro. Le minori spese hanno interessato in particolar modo il titolo secondo, le spese in conto capitale proprio per lo stralcio delle opere che abbiamo utilizzato, quindi 1.550.000 euro è stata stralciata l'opera di regimazione delle acque bianche riproposta nel 27 e 1.350.000 euro lo stralcio del completamento della passata cavallo, porto per sgarro, porto per lì. Il titolo terzo, spese per incremento di attività finanziarie, è stato diminuito per 1.475.000 proprio perché prima abbiamo descritto le fonti di finanziamento di queste due opere che sono state stralciate, dove si stralcia quindi la parte relativa al mutuo di 800.000 euro che non era contratto per l'opera dell'arginazione delle acque bianche e di 675.000 euro per il 50% del costo della passeggiata all'anno. Le maggiori entrate hanno interessato il tratto corrente per 95.000 euro, in quanto sono state già assestati gli accertamenti, in quanto ci sono delle poste già riscosse e quindi hanno evidenziato un trend positivo su questo fronte dei titoli 1, 2 e 3 di entrata, quindi le entrate correnti, che sono proprio le entrate che poi vanno a copertura delle spese maggiori spese correnti. Le entrate in conto capitale di titolo 4 sono state aumentate di 250.000 euro al famoso contributo GS in conto termico e le minori entrate hanno interessato ancora le due partite che riguardano la diminuzione del contributo da parte dell'autorità di bacino del 50% di 675.000 che dovevano finanziare il 50% della passeggiata all'auto stracciata e 1.475.000 che sono le entrate del titolo 4 e 6 che riguardano la contropartita dei lumi che sono stati appunto che non verranno contati. È stato applicato poi avanzo disponibile e libero per circa 537.000 euro.
Grazie. Ringraziamo la dottoressa Silvia Papa per la preziosa collaborazione sia nell'esposizione che anche nel lavoro che è seguito, perché se abbiamo un bilancio di questo tipo è anche merito suo e dell'ufficio che collabora con lei, per cui io penso che deve essere fatto un doveroso ringraziamento. Se ci sono delle domande, altrimenti passiamo alle votazioni. Allora, favorevoli? Contrari? Unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Documento unico di programma finanziario pubblicato per il periodo 2027-2029, discussione conseguente di deliberazione articolo 170 con uno decreto legislativo 267/2000. Do la parola all'assessore dottoressa Gandelli.
Grazie sindaco. Ai sensi dell'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, entro il 31 luglio di ciascun anno la giunta presenta al Consiglio il documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni, mentre entro il 15 settembre, contestualmente allo schema di bilancio di previsione finanziaria, presenta la relativa nota di aggiornamento. In attuazione di tale disposizione, con deliberazione della giunta numero 77 del 23 luglio 2026, è stata approvata la proposta del documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2027-2029, da sottoporre appunto all'esame e alla successiva approvazione del Consiglio Comunale. L'approvazione del documento unico di programmazione semplificato costituisce il presupposto indispensabile per la successiva approvazione del bilancio di previsione finanziario 2027-2029, in quanto rappresenta lo strumento di programmazione strategica e operativa dell'ente, al quale devono risultare coerenti le previsioni di bilancio. Si evidenzia che il comune di Padiglia su Garda, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, redige il documento unico di programmazione nella forma semplificata, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 118 del 2012. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 30 giugno 2026 è stato approvato il recesso del Comune di Padiglia su Garda dall'Unione dei Comuni della Valtellina, con decorrenza dal 1 gennaio 2027. Il recesso comporterà il trasferimento in capo al Comune della gestione diretta delle funzioni e dei servizi attualmente esercitati in forma associata, con particolare riferimento ai servizi sociali e ai servizi scolastici e al servizio di polizia locale. Tale processo di riorganizzazione istituzionale e amministrativa richiederà una complessiva revisione dell'assetto organizzativo e gestionale dell'ente, con significativi riflessi sulla programmazione strategica e finanziaria. In particolare, la definizione del bilancio di previsione finanziaria 2027-2029 della nota di aggiornamento al DUPS dovrà necessariamente tenere conto degli esiti delle attività di riorganizzazione attualmente in corso, i cui effetti, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello economico finanziario, saranno progressivamente definiti nei prossimi mesi. Proprio per questo ci aspetta un ulteriore lavoro importante sulla prossima nota di aggiornamento 2027-2029. Il revisore dei conti si è espresso favorevolmente al documento presentato collegato alla deliberazione. Passerei ora la parola alla dottoressa Farate, fatta per illustrare specificamente il contenuto del DUPS.
Grazie. Allora, in maniera sintetica, il DUPS 27-29, che è stato compilato con le indicazioni proposte dai vari assessorati e dai vari responsabili di area, si compone in due parti. Una prima parte riguarda l'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente. La seconda parte riguarda gli indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio. Per quanto concerne la prima parte, si è effettuata l'analisi dei dati della popolazione, del territorio e della situazione socio-economica dell'ente. In particolar modo si evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria assente alla linea di cassa, molto positiva in quanto con un fondo di cassa sempre su grandi numeri che variano da un minimo di quasi 7 milioni ad un massimo di quasi 9 milioni nel triennio precedente. E l'analisi anche della sostenibilità economico-finanziaria dal punto di vista dell'indebitamento, molto basso per il comune di Padiglia su Garda e entro il limite previsto dalla normativa. Considerando anche la previsione di accensione di un punto di 1.550.000 per l'opera che sarà inserita nella prima annualità 2027, di cui abbiamo parlato prima, che riguarda la legislazione delle acque bianche. Per quanto riguarda la gestione del personale, del comune di Padiglia su Garda in fase di aggiornamento a seguito appunto dell'uscita dall'Unione dei Comuni della Valtellina e prevederà quindi delle decisioni che porteranno all'aggiornamento anche di un altro documento programmatico molto importante che è il PIAO, che è già stato approvato e quindi sarà necessario conseguentemente aggiornare la parte del piano triennale del fabbisogno del personale che riguarda anche la capacità strutturale dell'ente e anche la verifica dei limiti del comma 157 della spesa del personale, che sarà poi e conseguentemente aggiornerà anche la parte della gestione del personale del DUPS 27-29. Che sarà portato a novembre quando va l'aggiornamento. Per quanto riguarda invece la seconda parte, che esplicita i principali obiettivi per ciascuna missione di bilancio, si riporta alla parte descrittiva che è indicata nel DUPS 27-29 che è relata alla deliberazione di approvazione. Rimaniamo poi in attesa di definire numericamente gli stanziamenti del bilancio di previsione 27-29 che saranno appunto meglio evidenziati successivamente, perché proprio quest'anno, come ha evidenziato l'assessore Tardelli, potrebbe avere un'evidente modifica e sarà poi dettagliata in base all'iter organizzativo e finanziario che stiamo intraprendendo in fase di conclusione del recesso dell'Unione dei Comuni. questa seconda parte, l'analisi fondamentale e numerica riguarda le opere pubbliche che si intendono iniziare nel triennio 27-29, con relativi stanziamenti e punti di finanziamento. Per questa parte chiedo un'illustrazione da parte del consigliere ingegnere Giancarlo Levi.
Grazie. Sostanzialmente, non per dire la questione, ma l'elemento cardine della programmazione ovviamente era il prossimo, per essere chiari che cosa andremo ad affrontare. E come abbiamo accennato poco fa, andremo sicuramente a reintrodurre il lotto numero 3, che non vado a ripetere perché l'ho già illustrato, l'articolo numero 2, per 1.550.000, e oggi abbiamo indicato comunque, poi valuteremo e verificheremo le disponibilità del nostro bilancio. Asfalto pure per 200.000, una manutenzione per gli immobili del cimitero per 150.000 e una messa in sicurezza per il muro del parco Vasoli. Perché? Perché sembra che vi siano delle fessurazioni. Verificheremo attentamente con geologo e con un ingegnere di intervento del FAS. Oggi rimane una postazione di bilancio. 28, reintroduciamo un ragionamento sulle asfaltature con una manutenzione straordinaria. Ecco qua noi incidiamo pesantemente tutti gli anni con le asfaltature. Una chiosa su questi interventi. È obbligatorio farli, sarebbe stato obbligatorio anche precedentemente, perché? Perché le asfaltature appartengono a quella famosa fase delle manutenzioni a circuito chiuso, cioè una volta terminata l'ultima asfaltatura si riprende da capo con la manutenzione del lato stradale. E quindi le asfaltature avrebbero dovuto essere costantemente mantenute. Ciò non avvenne e oggi non ci troviamo nelle condizioni di investire delle cifre importanti tutti gli anni. Mi auguro che per la fine del nostro mandato questo circuito si sia completato, o almeno si sia alla fine, in maniera tale che negli anni a venire gli interventi di manutenzione delle strade, della viabilità, sia leggermente inferiore a quello che noi stanziamo. Comunque questo, dal punto di vista nostro, è obbligatorio. È obbligatorio se vogliamo tenere una viabilità adeguatamente mantenuta. Abbiamo inserito per 500.000 euro di collegamento frazione Monte Castello. Dopodiché passerei al 29 e tanto per non farci mancare facciamo delle asfaltature con una protezione straordinaria della viabilità per altri 200.000. Reintroduciamo una manutenzione straordinaria per gli immobili del cimitero per 150.000. Manutenzione degli immobili, introduciamo anche una manutenzione rispetto a quello che è stato detto poco fa, manutenzione degli immobili del 27, perché dobbiamo intervenire su alcune situazioni trafilando acqua, quindi questo non è bello, detto proprio in nessun punto. Bisogna intervenire, bisogna rendere il cimitero adeguatamente mantenuto, anche se i grossi interventi sono già stati effettuati, però anche su quello la manutenzione come su tutto il patrimonio immobiliare del comune deve essere gestita adeguatamente. Diversamente si va a trovare come quello che ci siamo trovati oggi. Una pena polemica, ma questo è il dato. Non avrei altro da aggiungere, vi tolgo la parola.
Grazie, ringrazio generalmente per le indicazioni su questo punto del giorno.
Io non posso che non.
sulle valutazioni, le valutazioni se fatte nei tempi giusti hanno dei costi minori e un beneficio sicuramente per quello che è il patrimonio immobiliare. Però non sempre gli hanno dato questa importanza e ora ci ritroviamo ad agire in maniera importante per dare quella stabilità e quel decoro che determinati ambienti ormai non sono più in grado di dare. Per cui l'intervento che andremo a fare da questo autunno qui nella sede comunale è un discorso abbastanza impegnativo che però è diventato quanto mai urgente e a seguito di questo poi ci saranno le altre manutenzioni da fare nelle altre strutture, anche perché il patrimonio esistente sicuramente deve essere mantenuto in ordine e come per le asfaltature se uno ogni anno faceva un pezzetto, a questo punto il pezzetto avremmo completato l'opera e non avremmo da dover intervenire a mettere sempre pezzi su quelle che sono le strutture esistenti. Se ci sono delle domande siamo a disposizione. Se non ci sono passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, grazie. Unanimità. Ringrazio tutti voi qui presenti questa sera a questo consiglio, il consigliere, la dottoressa Silvia Papa, la dottoressa Russo Segretario, tutti i consiglieri, consigliere assessore esterno Daniela. Grazie a tutti e vorrei approfittare anche per ringraziare tutti voi per la vicinanza dimostrata purtroppo in questo triste momento dalla perdita della mia mamma. Grazie a tutti.